In quel tempo Gesù fu accolto dalla folla, poiché tutti erano in attesa di lui. Ed ecco venne un uomo di nome Gairo, che era capo della sinagoga. Gettandosi ai piedi di Gesù, lo pregava di recarsi a casa sua, perché aveva un'unica figlia di circa 12 anni, che stava per morire. Durante il cammino le folle le si calcavano addosso. Una donna che soffriva di emorragia da 12 anni e che nessuno era riuscito a guarire, le si avvicinò alle spalle e le toccò il lembo del mantello e subito il flusso di sangue si arrestò. Gesù disse: chi mi ha toccato? Mentre tutti negavano, Pietro disse: maestro, la folla ti stringe, da ogni parte ti si e ti spiace. Ma Gesù disse: qualcuno mi ha toccato, ho sentito che una forza è uscita da me. Allora la donna, vedendo che non poteva rimanere nascosta, si fece avanti tremando e gettandosi ai suoi piedi dichiarò davanti a tutto il popolo il motivo per cui l'aveva toccata e come era stata subito guarita. Egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata, va in pace. Stava ancora parlando quando venne uno della casa del capo della sinagoga a dirgli: tua figlia è morta, non disturbare più il maestro. Ma Gesù, che aveva udito, rispose: non temere, soltanto abbi fede e sarà salvata. Giunto alla casa non lasciò entrare nessuno, non se con sé. Con sé, al fuori di Pietro, Giovanni e Giacomo, e il padre e la madre della fanciulla. Tutti piangevano e facevano il lamento su di lei. Gesù disse: non piangete, perché non è morta, ma dorme. Essi lo deridevano, sapendo che era morta, ma egli, prendendola la mano, disse ad alta voce: fanciulla, alzati. E il suo spirito ritornò in lei, e di ella si alzò all'istante. Egli ordinò di darle da mangiare, i genitori ne furono sbalorditi, ma egli raccomandò loro di non raccontare a nessuno ciò che era accaduto. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Alleluia, 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 alleluia. Cristo è veramente. Alleluia, 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 alleluia. Yeah.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Ecco allora, cari fratelli, una riflessione importante per questo nostro cammino di fede, per questo nostro cammino di liberazione e di guarigione. Ecco, prendo spunto da una frase del Vangelo per fare la riflessione che vorrei fare questa sera. Una riflessione molto semplice, non spenderò tantissime parole. Stava ancora parlando quando venne uno della casa del capo della sinagoga a dirgli: tua figlia è morta, non disturbare il maestro. Perché questo racconto non inizia con la guarigione dell'emorroissa, ma inizia con, appunto, con un uomo di nome Gairo, che era capo della sinagoga, e gettatosi ai piedi di Gesù, lo pregava di recarsi a casa sua, perché aveva un'unica figlia di circa 12 anni che stava per morire. Poi abbiamo il racconto dell'emorroissa e poi il Vangelo continua su quello che riguarda Gairo e questa sua figlia morta. Allora, si avvicina questo capo della sinagoga e gli dice: non disturbare più il maestro perché tua figlia è morta. Ecco allora, quello di cui vorrei parlare per il nostro progresso spirituale, chiedo a tutti di aprire gli occhi, di aprire le orecchie del cuore soprattutto, riguarda la nostra testardaggine. La nostra testardaggine è uno dei più grandi ostacoli per il nostro progresso spirituale. In cosa consiste la testardaggine? La testardaggine è quel qualcosa che ci fa rimanere fermi su quelle che sono le nostre convinzioni, su quelle che sono le nostre ideologie, le nostre idee, sul fatto di sentirci sicuri di noi stessi, di quello che pensiamo, di quello che facciamo, di quello che ci ha insegnato la vita. E quindi più che cercare il maestro, noi ci sentiamo maestri. E questo è un grande ostacolo. Un grande ostacolo. Un grande ostacolo perché la testardaggine poi va a braccetto con tante altre cose, con la superficialità. Perché se io sono fermo, se io penso di non dover fare niente, o di aver fatto tutto quello che c'era da fare, o ancora peggio, non credo nel mio cambiamento, non credo nella possibilità che ho di migliorarmi, di migliorare la mia vita, ecco che poi c'è la superficialità, a cosa serve? Quindi non si fa nessuno sforzo, non si fa niente. Oppure il senso di sufficienza, basta quello che faccio, sono a posto così. Tutte queste cose, appunto, nascono dalla nostra testardaggine, della nostra superbia, che va a braccetto con tanti altri aspetti negativi. Quello è un muro, cari fratelli e cari sorelle, davanti al quale si ferma anche il Signore. Davanti a quel muro anche il Signore si ferma. E poi possiamo anche piangere, possiamo anche lamentarci, ma il Signore non può fare niente. Davanti a quel muro, che è la testardaggine, che è la superbia, che è la presunzione, Dio non può fare niente. Non può muoversi, perché quel muro non l'abbiamo messo solo a noi stessi, ma l'abbiamo messo anche davanti a Dio, e ci togliamo ogni possibilità. Io me ne accorgo proprio che riuscire a fare entrare certi principi, soprattutto questi, nella mente e nel cuore delle persone è la cosa più difficile. È la cosa più difficile. Mi accorgo proprio come, quando si trattano questi argomenti che riguardano il cambiamento, che riguardano la superiorità, la superbia, l'orgoglio, la presunzione, tutti abbassano la testa, tutti annuiscono, ma ognuno rimane com'è. E poi lo vedi nel tempo che era solo un consenso di reazione, direi, ma non di convinzione, perché bisogna convincersi. Allora, fino a quando noi tutti non ci mettiamo in testa che dobbiamo cambiare, che desideriamo cambiare, non cambiare niente nella nostra vita, ci trascineremo sempre tutto quanto, tutti quegli aspetti negativi che magari sono a parte di noi, sia nostro padre, nostra madre, i nostri nonni, i nostri antenati, ma anche partecipare passivamente alla celebrazione della messa, la messa di Valentino. Poi puoi pensare che il Signore debba intervenire. Cosa deve intervenire? Nella tua superficialità? Oppure il Signore dovrebbe fare quello che fa comodo a te, tu rimanere come sei? No, questo non succederà mai. Perché per cambiare le cose, abbiamo detto all'inizio della messa, non lo ripeto, per cambiare le cose dobbiamo cambiare noi. Non sono le situazioni intorno a noi che devono cambiare, siamo noi che dobbiamo cambiare affinché cambino le situazioni intorno a noi. Siamo noi che cambiamo le cose, non sono le cose che dobbiamo cambiare noi. Andare in un santuario a pregare, fare un pellegrinaggio, perché le persone non dicevano? Tante volte sentite delle persone che dicono: sono andato a fare pellegrinaggi, ho fatto le novene, ho fatto di tutto, ma non è cambiato niente. Perché non siamo cambiati noi? Cosa deve cambiare? Non potrà cambiare niente. Noi possiamo cambiare tutto nel momento in cui siamo cambiati noi. Allora possiamo cambiare tutto. Però non posso pretendere di cambiare qualcuno perché secondo me non va bene, quando non sono cambiato io. Io posso cambiare gli altri quando dentro di me ho uno spirito di cambiamento. Non è il santuario che mi cambia, il cambiamento non può venire da fuori, il cambiamento deve venire da dentro di noi. Non è che se io vado in un santuario a pregare allora cambiano le cose. Cambiano le cose se cambio io, però se cambio io cambiano le cose. Non possono arrivare da fuori i cambiamenti devono arrivare da dentro, perché la prima cosa che Dio deve cambiare è il nostro cuore. La nostra mentalità, la nostra formazione sbagliata. Noi abbiamo una formazione, vuoi che sia stata la vita, vuoi che siano state le compagnie, le esperienze, lo stare insieme a persone sbagliate che hanno cambiato la nostra mentalità. Non è vero che noi abbiamo una mentalità in base alla famiglia dove siamo cresciuti, ci abbiamo avuto dei condizionamenti comunque, poi abbiamo scelto magari se siamo stati capaci di fare come ci è stato insegnato direttamente o indirettamente, di prendere degli esempi, di non prenderli, ma comunque la formazione l'abbiamo ricevuta. Questa nostra formazione com'è che si sviluppa? In base all'esperienza, allora, quello che vivo in casa, quello che vivo a scuola, quello che vivo stando con certe compagnie, cioè quindi tutta la mia vita viene segnata da delle esperienze, è vero? E quello mi forma, in bene o in male. Allora, per stare con Gesù bisogna perdere, e lo ripeto, per stare con Gesù bisogna perdere le proprie convinzioni. Perché quelle convinzioni fanno il nostro carattere, fanno il nostro modo di pensare, fanno il nostro modo di affrontare le cose della vita. Allora, o le affronti secondo quella che è la tua formazione, secondo quella che è la tua educazione, secondo quella che sono le tue convinzioni, o le affronti con la fede. Ma avere fede non vuol dire credere. Solo credere. La fede è anche azione. Agisco nella fede, quindi la fede si esprime anche in una. Si esprime anche nella nostra personalità, nel nostro comportamento, nel nostro modo di essere. Il cristiano ha delle caratteristiche. Allora, essere cristiano non vuol dire solo aver creduto, vuol dire aver creduto e essere stati salvati. Il salvato vive da salvato, non vive da peccatore. Se io dico di credere in Gesù e continuo a vivere da peccatore, allora avere fede non significa solo credere in Gesù, non vuol dire solo, vuol dire anche principalmente, ma se io credo in Lui agisco in Lui, con Lui, insieme a Lui, nella sua volontà, secondo i suoi insegnamenti. Allora, cari fratelli, cari sorelle, rinunciamo alla nostra mentalità. Rinunciamo a quella che è stata la formazione sbagliata della nostra vita, gli esempi sbagliati che abbiamo avuto, alla formazione sbagliata che abbiamo avuto, ma quella che abbiamo avuto normalmente, frequente appunto, nella nostra famiglia, nei nostri parenti, nei nostri genitori, magari anche, nelle nostre esperienze a scuola, con i compagni di scuola, con gli amici. Per esempio, se gli amici, se con gli amici ho coltivato qualche vizio, ma difficilmente me ne libero, perché ormai io sono così. Tutto quello che si è fatto di sbagliato prima, fino a quando non si è preso coscienza che è sbagliato davvero, ma non è che lo penso, sì sì è sbagliato, è vero è sbagliato, sì sì, ragionando è sbagliato, ma non basta quello. Mi devo convincere che è sbagliato, ma nel cuore, non solo con la mente. Perché se no, con la mente cosa succede? È sbagliato secondo un principio, ma secondo un altro principio può essere giusto. È vero? Perché su una cosa sbagliata ci sono tanti pensieri, tante idee. Ma per il cristiano non può esistere una cosa sbagliata che sia giusta. Per il cristiano sa bene cosa è sbagliato e cosa è giusto. Il cristiano ha consapevolezza di cosa è il peccato e di cosa non è il peccato, di cosa è il male e di cosa è il bene. Non dobbiamo confonderli. Non dobbiamo confondere il male con il bene, ciò che è giusto con ciò che è sbagliato, ciò che è peccato con ciò che non è peccato. Non bisogna confondersi. Bisogna essere chiari. Non solo ideologicamente, ma bisogna esserne convinti con il cuore, perché quello che contano sono le azioni. Con le azioni dimostriamo che noi realmente stiamo vivendo una vita in Cristo. Intellettualmente, sì sì, con la testa si fanno tante delle cose. E San Paolo ce ne parla di questo combattimento mentale e spirituale, ma intendo mentale per specificare. San Paolo dice: faccio il male che non vorrei e non faccio il bene che vorrei. Quindi perché? Perché lui parla di quel bene che vorresti fare con la mente, perché sai che è bene, invece in realtà dentro il tuo cuore hai ancora che cosa? Quella formazione, quella esperienza, quelle esperienze, tutte quelle cose che ti hanno formato in quel modo. Quindi tu, ragionando, hai capito che è sbagliato, ma con l'azione non ce la fai, perché non sei cambiato dentro. Quindi non cambierà niente intorno, perché non sei cambiato dentro. Quindi questo è il motivo per cui noi non possiamo vivere nella pace. Questo è il motivo per cui noi siamo nervosi, siamo stressati, perché le cose non vanno bene, la radice di ogni male è la nostra testardaggine. La nostra testardaggine. Noi abbiamo avuto un'educazione dove dobbiamo ridere quando tutto va bene secondo noi. Invece dobbiamo lamentarci quando tutto va male, sempre secondo noi. Invece va male perché non andiamo bene noi. Non va male perché non va bene quello che c'è fuori, quello che c'è intorno. Vedete? Un conto sono le cose che arrivano dall'esterno davvero e vengono a colpirci. Ma se quello che c'è intorno a noi non va bene, quello che fa parte intendo proprio della nostra vita personale, vuol dire che siamo noi che dobbiamo cambiare. Dentro. Certo che poi dopo un po' di tempo non va bene la moglie, non va bene il marito, non va bene nessuno, non vanno bene i colleghi di lavoro, non vanno bene i vicini di casa, non vanno bene gli amici, non vanno bene nessuno delle persone che conosci, perché non va bene tu. Queste sono malattie spirituali che non ci fanno stare in pace, che ci fanno vedere nello stress, nel nervosismo. Quindi il cambiamento intorno a noi parte da quel cambiamento dentro di noi. Vedete, anche nella nostra comunità c'è molta superficialità, tantissima, un menefreghismo incredibile. Io queste cose le dico e le ripeterò sempre. E agirò sempre di conseguenza, sperando di riuscire a far capire alle persone quanto è importante cambiare. Per esempio, ci sono tante persone che avrebbero bisogno più di altri di questa messa e non ci sono. Continuano le persone a fare come pensano loro, se è giusto fare, come bene fare, perché sono convinti che quello che fanno basta. Chi lo sa, nei disegni di Dio, qual è il momento che lui ha stabilito per operare?
Non lo decidiamo noi,
lo decide lui. I suoi disegni sono imperscrutabili, noi non li possiamo sapere, non li possiamo conoscere. Noi possiamo solo predisporci a ricevere, ma non possiamo decidere noi. Quindi, a parte che non c'è nessuno che non abbia bisogno di questo tipo di preghiera e di questo tipo di messa, ma nessuno. Ma ci sono persone che ne hanno particolarmente bisogno, ma non sono interessati a partecipare. E questo è davvero una cosa che fa riflettere e dà conferma di quanto noi siamo menefreghisti, di quanto è evidente la nostra durezza di cuore anche quando sembra che non ci sia. Apparentemente può sembrare che non ci sia, invece c'è. Non basta essere sorridenti per non avere la durezza di cuore, è quello. Anzi, puoi non ridere e non avere la durezza di cuore, ridere tanto e averla. No? Quindi non esistono dei parametri che noi possiamo usare per dire. No, ci sono delle deduzioni che noi facciamo da dei fatti. Quindi dico, è triste. Ci sono persone poi anche che dicono, io ho bisogno, però è lontano. Io ho bisogno, però di domenica devo fare questo, però devo fare quello, però di venerdì devo fare questo, però è tanti, però è qui, però è là, tanti però, si cerca la soluzione, quando il Signore ce la dà, ce la mette davanti, noi non interessa. Ecco, noi non possiamo conoscere, Dio opera nel nostro cammino, nel nostro cammino Dio ci ha dato a noi, per esempio, quello che ci serve. Ce l'ha dato appunto nella nostra comunità, nella nostra realtà. Dio opera nella nostra realtà, nel cammino che facciamo. Se noi preghiamo, Lui è con noi. Se noi chiediamo guarigione, Lui ce la dà. Se noi chiediamo liberazione, Lui ce la dà. Attraverso il ministero che viene svolto, il Signore opera. Ma potremmo essere come questo capo della sinagoga. Ma non stiamo a fare chissà cosa, tanto ormai è così. E ci accomodiamo nella nostra sufficienza, nella nostra superiorità. Io sono intelligente, io sono colto, io sono, e c'è quel io sono che c'è sempre fuori, che io sono dovrebbe essere uno solo, eh? Io sono è quello che ha detto il Signore a Mosè. Tante volte quel io sono lo diciamo anche noi, io e io ci perdiamo in gloria, eh? Quindi è importante lavorare su questi aspetti. Ecco perché per molti è faticoso fare un cammino, perché non c'è questo cambiamento interiore, c'è questa testardaggine, questo rimanere saldi nella propria presunzione, nella propria testardaggine, e non smuoversi da lì, e non fare niente per cambiare. Io sono così. Basta, finito. A nessuno interessa essere come vuole il Signore che siamo. Siamo al punto che c'è il pericolo che noi dobbiamo piacere per forza a Gesù, ma che Gesù può non piacere a noi. Per piacerci ce ne dobbiamo costruire non uno a noi, secondo i nostri parametri, eh? Ma il Gesù vero è scomodo, perché il Gesù che noi, anche a noi piace credere, è quello buono, il quale va bene tutto, quello che ti ascolta sempre, quello che ti è vicino sempre, non il Gesù che ti è vicino sempre se lo vuoi vicino, non il Gesù che ti dice chi crede in me non camminerà nelle tenebre, non avrà la luce della vita. Gesù che è sempre buono, con il quale puoi fare quello che vuoi, è Lui in dovere con te, tu non devi niente a nessuno. È Gesù che hai dei doveri con te, tu con il Signore non hai nessun dovere, tu ti comporti bene, non ammazzi, non uccidi, questi sono i ragionamenti che si fanno, no? Io mi comporto bene, io sono una brava persona, non ho mai ammazzato nessuno, non ho mai fatto niente di male a nessuno. In questo modo gli uomini si sono allontanati da Dio, con questo ragionamento gli uomini si sono allontanati da Dio. Notate come c'è, è come una malattia che è dilagata. Io non ho fatto niente, non ho ammazzato nessuno, perché devo andarmi a confessare? Io vado in chiesa quando me la sento, io prego a casa, che non è vero. Questi sono i ragionamenti che fanno le persone, che poi sono le stesse che si lamentano. E poi ci sono le persone che dicono di fare un cammino e in realtà non è vero. Ma ne conosco tante, non solo nella nostra realtà, ne ho conosciute tante anche cammin facendo. Persone che apparentemente, non si può dire che non lo facciano il cammino, apparentemente, poi di fatto no. Sono persone che si sono creati uno schema loro, si sono creati un parametro loro per credere, per fare il cammino, per pregare, come dicono loro. E poi il Signore non è mai l'opposto, è lì ti accorgi che allora qualcosa in questo cammino non funziona. Ci sono persone che dopo anni di frequentazione non hanno ancora messo frequentazione di un gruppo, di una comunità carismatica, non hanno messo il Signore al primo posto nella loro vita, così come tanti vescovi, tanti sacerdoti, tanti religiosi. E allora ecco che poi nasce il desiderio di compensare quei vuoti. Bisogna sentirsi impegnati in qualcosa per stare bene. Ma, ripeto, quello che ho detto prima, non è sistemando intorno che si aggiustano le cose, bisogna sistemarle dentro, che siano a posto anche fuori, questo è fondamentale. Il cambiamento viene da dentro di noi, come da dentro di noi viene il male. Se Paolo c'è un insegno. Il male viene da dentro di noi. E lo stesso il cambiamento. Da noi possiamo essere o lanterne accese che portano luce, o lanterne spente che non portano luce. Allora, cari fratelli e care sorelle, siccome noi vogliamo ricevere tutto quello che il Signore ci vuole dare, desideriamo rinunciare alla nostra testardaggine, al nostro stare fermi nella nostra mentalità. Io spero che questa brevissima esortazione, la chiamo, possa servirci per la nostra crescita spirituale, per il nostro cammino spirituale. Spero di essere stato chiaro. E spero appunto che lo Spirito Santo possa dare linfa a questo seme che il Signore mette nel nostro cuore, possa concimare questo seme che abbiamo ricevuto da questa esortazione semplice, ma importante, perché è un punto di partenza. Vedete, da tutto questo nasce il discorso d'inizio. Nella nostra testardaggine il peccato si appiglia a noi, si aggrappa a noi e ci lega. Nel momento in cui noi rinunciamo a noi stessi, su cosa si può usare il peccato? Su niente. Perché cos'è che domina l'uomo? Il peccato attraverso cosa? Attraverso l'io, attraverso l'orgoglio, attraverso la presunzione. Ma quando l'uomo fa cadere il suo io, che è proprio la presenza dell'uomo vecchio in noi, questo orgoglio, questa presunzione, questa convinzione, questa testardaggine, come l'abbiamo chiamata all'inizio, la testardaggine, essere testardi, e insieme alla testardaggine poi tutte le cose che abbiamo detto prima, che vanno a braccetto con la testardaggine. Il peccato trova proprio un grande appiglio in questa testardaggine. Il demonio riesce a dominarci con la testardaggine, perché l'uomo umile vince, l'uomo superbo perde. Per sconfiggere il maligno, per smascherarlo, ci vuole l'umiltà. Con la superbia, con la presunzione, con la testardaggine, mamma mia, la testardaggine, siamo testardi. Fermi lì, non ti muovi da lì. Dobbiamo vincere questa cosa per riflettere, perché questo è veramente un punto di partenza. Quindi ripeto, rinunciare alla propria formazione, quella che si è acquisita nel tempo, dall'educazione familiare, dall'esperienza a scuola, la frequentazione di compagni di scuola, di amicizie, i peccati, ecco, tutto diventa poi la prigione. Tutte queste sono i mattoni per costruire la prigione. Tutte queste cose. Allora, nel momento in cui tu ci rinunci, queste cose cadono. Perché a tenerlo in piedi siamo noi. Decidiamo se devono cadere o se devono stare in piedi queste mura della nostra prigionia. Con questo chiudo, perché penso che questa esortazione così composta nella semplicità sia sufficiente e utile per chi vuole farne tesoro. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, sempre sia lodato.